Vogliamo veramente essere grati a Dio perché tutto ciò che respira può ancora lodare il Signore, perché quando non respiriamo lo loderemo di più, però per ora siamo chiamati al sacrificio della lode. Amen? Siete d'accordo? Questo è quello che veramente lo Spirito Santo vuole. E credo che quello che il pastore Pino ha appena detto è molto in sintonia con quello che volevo condividere con voi stasera, questo pomeriggio, cioè che nel cristiano la potenza più grande collegata alla scoperta della grazia, collegata alla scoperta della benedizione di Dio, collegata al fatto che Dio vuole insegnarci ad essere indipendenti dalle circostanze. Lo sapete, nel mondo cristiano spesso ci sono degli estremismi, ci sono quelli che vogliono fare i fakiri e magari si vogliono andare a scegliere le cose più dolorose, ma no, non vogliamo veramente essere di questo tipo di persone perché certamente noi non cresciamo perché ci mortifichiamo. Sì, la scrittura parla di una mortificazione, ma attraverso lo spirito. La mortificazione umana, il flagellarsi, non per forza con la frusta, ma con altri sistemi, l'autopunirsi non serve a niente. Ma dall'altra parte c'è anche il versante di esaltazione, dove in qualche modo la gioia non deriva necessariamente da quello che scopriamo in Dio, ma dalla idea che debba andarci tutto bene all'esterno, ma poi la realtà credo che sia diversa e ci accorgiamo che la vita è difficile da vivere, che ci sono dei test, degli esami e spesso veramente in questi esami studiamo particolarmente, non riusciamo, quasi quasi immaginiamo di non potercela fare, ma poi il miracolo è scoprire che lì dove persino possiamo dire sono finito. Sentiamo veramente che la potenza, che la gloria, che la grazia di Dio ci sorreggono, ci fanno galleggiare. Sapete, è strano. Tante volte veramente, in qualche modo, siamo come inghiottiti, come Giona, che viene inghiottito da un pesce e a un certo punto passa un po' di tempo là e quando viene fuori, quando riconosce la grandezza dell'amore, della grazia di Dio, a quel punto la prigione lo vomita, in quel caso quel pesce grande lo porta fuori ed esce fuori da una situazione incredibile. E questa sera vorrei brevemente meditare un verso soltanto nella lettera dei Filippesi, penso che lo conoscete molto bene. Filippesi 3, capitolo 1, in cui Paolo dà un consiglio per tutti quanti, è un consiglio veramente efficace. Dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Sono due parti del versetto importantissime, cioè nel senso che il resto, quello che Dio ci dice al di là di ogni cosa, è di imparare la potenza della gioia, la potenza della gioia che ci sta, come abbiamo sentito poc'anzi, alla sua presenza, la potenza della gioia che possiamo vivere in una intimità, in un rapporto che non è semplicemente quello quando ci riuniamo insieme, quando c'è una band. Ho visto che il nostro amico Nicola sta facendo un sacco di progressi con la batteria, gloria a Dio per i vostri strumentisti, coristi, ma questa gioia va ben al di là di qualunque strumento, di qualunque ritmo, di qualunque melodia, perché è collegata alla percezione di Dio e di quello che Lui ha fatto in noi e di quello che ci ha riservato per l'eternità. Fratelli, è importante questa sera che noi apriamo gli occhi su quello che Dio realmente ha fatto dentro ognuno di noi, perché la maggioranza delle persone avranno grosse difficoltà perché non vedranno più questa realtà spirituale, non vedranno più quello che Dio fa e entreranno in crisi. Oggi incontro tantissime persone estremamente traumatizzate, estremamente in crisi. Perché? Perché in qualche modo pensavano che Dio avrebbe creato uno scenario perfetto, bellissimo all'esterno, e allora all'inizio sembrava potessero vivere nella gioia, ma appena hanno cominciato a vedere alcune cose che non corrispondevano, o se la sono presi con se stessi, o se la sono presa con Dio, e in qualche modo quella gioia che era la loro forza è cominciata a decrescere, è cominciata a scendere. Questo pomeriggio, questa parola che Paolo sottolinea e anzi dice: non mi stanco di scrivervi, di dirvi le stesse cose, come a dire: io non cambio perché lo Spirito Santo dentro di me mi dà questa garanzia, mi dà questa sicurezza e io la riporto a voi, io lo dico a voi. E chi ci parla era qualcuno che secondo un'ottica umana se la sarebbe passata molto meglio prima di convertirsi, perché se poi andiamo a vedere la sua vita, era una vita veramente densa di difficoltà, di esami, di problemi, nei quali però la potenza della gioia di Dio, che lui aveva sperimentato, della grazia di Dio, gli bastava, ma potremmo dire gli assoverchiava. Non so se qua in siciliano si dice pure così. Ma come dire che la potenza di quello che Dio ha fatto nella tua vita non solo ti basta, ma ti dà di più, di più, di più. Ed è importante scoprirlo lì dove il messaggio che continuamente riceviamo intorno a noi è un messaggio di disperazione, è un messaggio di confusione, è un messaggio veramente che ci traumatizza. Ogni giorno è tremendo aprire il telegiornale, sentire tutto quello che stiamo vivendo, è tremendo poi conoscere i fatti nelle loro reali situazioni più profonde, è tremendo perché quello che noi conosciamo o che cogliamo nei vari telegiornali è semplicemente forse un centesimo di quello che avviene nella realtà. E già questo centesimo veramente ci parla di dolore, ci parla di lutto, ci parla. Eppure l'Apostolo Paolo continua a sottolineare questo pomeriggio che la potenza del cristiano deve essere, può essere la gioia. La gioia. Lui è in qualche modo qualcuno che vive delle difficoltà estreme, ma è colui che scrive: io trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione. Ma Paolo, sei un poco confuso, sei allegro, sei triste. Ma questo è l'apparente paradosso della vita cristiana, che noi abbiamo bisogno di vivere la coscienza di Dio mentre all'esterno le cose peggioreranno, mentre all'esterno forse le tenebre si faranno più fitte, la luce che Dio vuole emanare dalla tua vita dovrà essere sempre più forte, più capace veramente di farti stare a galla, di farti essere un punto di riferimento. E anche lo stesso Paolo in altra occasione dice: contristati eppure sempre allegri, il che significa che proprio quella cosa che non ti aspettavi, quello che avresti voluto non vedere, quello con cui non ti volevi fronteggiare, guarda un po' che è successo proprio a te, alla tua famiglia, al tuo conto in banca, alla tua impresa, al tuo lavoro, e lì avresti tutta la ragione di cominciare a cantare. No, quanto è l'aria la mezzita, ma quanto è l'aria la mevita, tutta fradicia e purrita, di cantare il canto della disperazione, il canto della lamentela. E tante volte, fratelli, quando non restiamo alla presenza di Dio e sperimentiamo la sua gioia, tanti aspetti della nostra mente non vengono rinnovati e cominciamo sempre a guardare le cose che gli altri hanno e noi non abbiamo, cominciamo a invidiare, cominciamo a essere gelosi, cominciamo a vivere una serie di spinte umane che nascono proprio dal fatto che non riusciamo a prendere la nostra gioia in Dio. Questo è qualcosa di molto importante. Ci sono studiosi che hanno visto la potenza del sorridere, ci sono veramente delle associazioni che cercano di portare il sorriso, la clown terapia, chiamiamola così, cioè in cui fare ridere le persone mette in moto nelle nostre cellule cerebrali endorfine, cioè delle sostanze che in qualche modo creano un piacere. Ma ci sono anche degli studiosi che hanno scoperto che mentre parliamo in lingue, mentre lodiamo il Signore, si crea nel cervello umano uno stato di benessere estremo. Ma questo è quello che si osserva semplicemente dal punto di vista neurochimico. Ma la cosa incredibile è che quando lodiamo Dio, noi diventiamo consapevoli veramente di quello che Lui è, alleluia, e Lui non finisce mai, Lui non smette mai di avere un progetto per te e soprattutto di quello che ha fatto in noi. Ecco perché siamo chiamati a questa intimità. Non per ritirarci in una montagna, come sarebbe bello fare tante volte, io, mamma te e Dio, come facevano i discepoli ogni tanto, non volevano scendere a valle, ma perché nella potenza della gioia della presenza di Cristo possiamo scoprire il coraggio poi di guardare le cose da una prospettiva diversa, di guardare noi stessi da una prospettiva diversa, perché spesso le prime persone da cui siamo delusi, io lo sottolineo sempre, lo sapete, è proprio il te stesso, la tua identità. Tante volte andiamo in una crisi di identità e diciamo: ma Signore, non capisco più chi sono, non me lo aspettavo da me, ma veramente faccio schifo. E Dio dice: mettiti un paio di occhiali nuovi, perché veramente ci sono delle cose che non vanno ancora nella tua mente, ma quello che io ho messo in te è glorioso. L'identità che ti ho donato è a immagine di Cristo. E niente e nessuno ti può separare da questo amore, se tu lo percepisci, se tu lo coltivi, se tu scopri questa potenza che c'è di rallegrarsi. Ma questo rallegrarsi, sottolinea Paolo, non è semplicemente attraverso delle barzellette, che non c'è niente di male, cioè raccontiamo, ci sono delle persone che ironizzano sempre, ma poi andate a vedere che prendono tutto scherzando, perché in realtà stanno male, e più stanno male, più scherzano. Non so se conoscete qualcuno, anche qualche fratello magari, che scherza, 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 ma in realtà questa è espressione di un dolore profondo. Non stiamo parlando di questo rallegrarsi a livello solamente umano, anche se sicuramente è bello ogni tanto gioire, scherzare, non prendersi troppo sul serio, non prendere troppo sul serio gli altri. Ma quello che ci cambia e che ci può fare veramente rallegrare è prendere sul serio quello che Dio ha fatto, quello che Dio ha compiuto, quello che non tramonterà mai, quello che rimane, sia che tu lo veda, sia che non lo veda. Però se lo vedi, allora lì la potenza di questa consapevolezza ti porta prima di tutto alla gratitudine e dici: grazie, grazie Signore. Non perché solamente: no Signore, tutto a me, no, pure questo doveva capitare, no, mamma mia, no Signore, voglio scomparire. Questo è quello che puoi dire quando vedi semplicemente la realtà attraverso le emozioni umane, attraverso le tue sensazioni. Tante volte la vita sembra riservarti il capolinea, come a dire, come dicevo poc'anzi, basta, oltre non ce la faccio. Ma poi, in certi momenti la vita sembra quasi favorire e sorridere alle persone che sono empie, cioè a quelli che imbrogliano, ingannano, uccidono, distruggono. Anche il salmista in un certo momento aveva vissuto questa crisi, nel momento in cui vedeva realmente la sua vita e vedeva invece quelli che vivevano in maniera dissoluta passarsela apparentemente meglio, ma poi gli sono entrato la tua presenza, ma poi ho visto in un'ottica, fratelli, abbiamo bisogno di una continua rivelazione, perché se il Vangelo è velato, lo è per quelli il cui Dio di questo mondo ha accecato le menti, e tante volte bisogna dire che anche noi cristiani possiamo essere accecati, ed è tremendo, non siamo più accecati sulla salvezza, grazie a Dio, però dobbiamo stare attenti, perché chi avrà perseverato fino alla fine vivrà questa libertà, ma siamo accecati nella scoperta di quello che Dio ci ha donato, e cominciamo a paragonarci con gli altri, e cominciamo a invidiare gli altri, cominciamo a volere il ruolo degli altri, cominciamo a volere la moglie degli altri, il marito degli altri, qui diventa ancora più pericoloso, e voi sapete cosa sta succedendo in questo campo, è tragico. Quello che sta avvenendo nel campo cristiano è tragico, tanti ministeri forti, potenti stanno vivendo delle crisi di coppie e molti non ce la fanno, e molti non ce la fanno anche tra i cristiani, quindi ciò significa che la potenza della gioia deve risorgere in ognuno di noi per scoprire che come l'abitante di Sion puoi dire cantando e danzando, le fonti della mia gioia sono in te. Il che non significa che non puoi avere altre cose come condimento, il che non significa che non puoi avere altri benefici. Ma attenzione, perché nel momento in cui tu cominci a cercare gratificazione semplicemente dai soldi, dal successo, dal potere, eccetera, eccetera, anche cose legittime, attenzione, piano piano è come se ti distoglierai dalla sorgente vera della gioia e comincerai poi a essere sempre più insoddisfatto e avrai bisogno sempre di più soldi, comincerai ad essere insoddisfatto del tuo potere e vorrai controllare sempre più persone, comincerai ad essere insoddisfatto del suo successo e rischierai di finire sul cesso, come molti alla fine purtroppo da una parte, però dall'altra parte ci sono persone che vanno e che passano attraverso una crisi profonda finalmente per valorizzare quello che veramente conta. Ma signore, ma non lo potevo capire prima, capa dura, testa dura, tante volte. Una volta mi pare che ho parlato qua, ci costruiamo cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Forse l'ho predicato qua una volta un messaggio del genere, se lo ricorda. Tante volte veramente non comprendiamo quello che Dio ha preparato per noi e cerchiamo nel nome di Dio di soddisfare le nostre tendenze carnali o umane, che è sinonimo. E alla fine, in qualche modo, cominciamo ad annaspare, cominciamo a diventare insofferenti, cominciamo a diventare intolleranti, cominciamo a misurare la temperatura spirituale ed è, diciamo, quasi, non dico di morte, ma è scesa notevolmente. Cosa sta mancando? Cosa succede? Quale medicina dobbiamo prendere? La medicina è questa che l'Apostolo Paolo ci sottolinea. E ci dice: non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza, come a dire Dio non cambia. E se io vi dico rallegratevi, rallegratevi, è perché è una cosa importante, perché avete bisogno di gioire di qualcosa che non finisce, perché se gioite solamente di qualcosa che è passeggero, appena finisce, rimanete con un palmo di naso. Certo, Dio non vorrebbe che finissero tante cose, ma tante volte finisce forse la fama che hai, e anziché essere famoso diventi perseguitato. E allora cosa fai? Ti chiudi nella depressione, ti chiudi... C'è un'immagine bellissima nel Vecchio Testamento, nella profezia, in cui Dio dice che vuole dare un diadema al posto della cenere. Quale cenere? La cenere di tutti i tuoi sogni, di tutti i tuoi castelli in aria, di tutte le cose che dicevi, immaginavo, poteva essere così, di tutte le fantasie, a un certo punto vanno in cenere, nel senso che si bruciano. E quando parliamo di bruciare mi sembra si parlare in questo processo che è il purgatorio evangelico, in cui l'opera viene provata e vanno in fumo tutte quelle cose che non sono oro, argento, pietre preziose. Ma Dio è pronto, quando vanno in fumo i tuoi progetti, quando vanno in fumo le tue aspirazioni, quando vanno in fumo i tuoi obiettivi, è pronto a darti una specie di premio. Dice, come il premio? Il premio perché sono un fallito? No, il premio, la ricchezza, che significa scoprire quello che puoi fare con lui, imparare a seminare con lui per non disperdere, imparare a dire sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, imparare a dire venga il tuo regno, non attorno, ma dentro di me, imparare veramente a essere ricchi in vista del regno di Dio, imparare a sperare in Dio non soltanto per i benefici di questa vita, imparare che c'è una gioia, delizie eterne alla sua presenza, alla sua destra. E questo quando lo devi scoprire? Quando non ci sarà più il diavolo? Non c'è problema, lì ovviamente ogni dolore, ogni tristezza sparirà. Ma lo puoi scoprire ora, quando ancora ti viene da piangere, o forse veramente stai facendo piangere qualcun altro. Proprio ora Dio ti sta dicendo, figlia mia, figlio mio, voglio che tu possa sperimentare una gioia piena, che tu possa rallegrarti alla mia presenza, rallegrarti nelle circostanze. Qualcuno dice, ma Dio, ma come posso fare rallegrarmi nelle mie circostanze? Ma tu hai visto bene come che atmosfera si respira a casa mia? Ma tu hai visto bene la faccia di mio marito? Ma tu hai visto bene come mi trattano i miei figli? Ma tu hai visto bene che cosa sta succedendo al mio lavoro? Ma tu hai visto bene? Sì, ho visto bene. Ma Dio ti dice, ma tu hai visto bene quello che io ho messo dentro di te? Ma tu hai visto bene la mia gloria che abita dentro di te? Tu hai visto bene che ti ho fatto diventare tempio dello Spirito Santo? Tu lo hai visto bene, figlio mio? Ah, mi sono un po' distratto. Hai bisogno di vedere ancora una volta. Per rallegrarsi abbiamo bisogno della rivelazione, abbiamo bisogno della comprensione di quello che Dio ha fatto, se no piano piano trasformeremo anche la Chiesa in un centro di intrattenimento dove le persone stanno bene perché cantano e suonano, ma non perché questo cantare e suonare viene dalla coscienza di Dio, ma della serie canta che ti passa. Ma sapete, canta che ti passa non funziona, ci sono persone che cantano che ti passano, anche musiche di vario genere, anzi non solo, tante volte cantano e quello che cantano diventa la loro vita, e se cantano cose distruttive diventeranno ancora più distruttivi. Questo pomeriggio c'è una grande opportunità per la tua vita, ancora un diadema al posto della cenere, e poi ricordate cosa dice la scrittura? Il mantello, il manto della lode al posto di che cosa? Di uno spirito abbattuto. Fratelli, confessiamolo tante volte, noi siamo veramente abbattuti, oltre che abbuttati. Forse più abbattuti che abbuttati, perché specialmente chi ha molto da fare non ha il tempo per annoiarsi. Però siamo abbattuti perché tante volte ci affanniamo, lavoriamo, ci impegniamo e vediamo che tante volte i risultati non necessariamente sono quelli che vorremmo. Ma al posto di questo spirito abbattuto che ci vuole prendere, che ci vuole fare vedere tutto in maniera scoraggiante, che ci vuole veramente fare trascinare, in realtà lo Spirito Santo vuole darti una rivelazione di quello che Dio è, di quello che Dio ha fatto in te, e da questa rivelazione puoi cominciare ad essere grato, a lodarlo in ogni tempo, come abbiamo sentito, a lodarlo indipendentemente dalle circostanze, a lodarlo nella buona e nella cattiva sorte, a lodare Dio in ogni circostanza, non per ogni circostanza. Io non posso dire grazie a Dio, mi sono rotto una gamba, cioè, o grazie a Dio che mi si è rovinata la macchina in un incidente, ma al di là di quello che sono gli incidenti di percorso, al di là delle delusioni che riceviamo soprattutto dalle persone più vicine, che sono quelle che hanno questa capacità maggiore di poterci fare del male, perché quelli lontani sì, ci possono fare del male, ma dice, ma solo per casa loro. Quelli vicini, in qualche modo poi dobbiamo trovare una soluzione, se no diventa invivibile la nostra relazione di coppia, relazione familiare, relazione coi parenti, parenti serpenti. Dio questa sera vuole ribadire che ognuno di voi, non soltanto in queste occasioni meravigliose di lode, dove vi incontrate e lodate il Signore, c'è una potenza particolare nella lode comune, ma vuole che la gioia diventi uno stile di vita nel tuo quotidiano, che tu impari a sorridere, non alla persona che ti sta guardando male, non al vigile che ti ha fermato perché magari stavi parlando col telefonino e c'è il rischio che ti levi pure la patente, ma sorridi a Dio, sorridi al suo amore, sorridi e ti rallegri perché Lui è in te, Lui non ti abbandonerà. Persino se i tuoi ti dovessero lasciare, se tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori dovessero non avere cura di te, Lui non ti abbandonerà mai. Ha deciso di essere per sempre con te e si è venuto a stabilire a casa tua. Speriamo che non lo consideri un ospite indesiderato. Ha deciso di venire a tabernacolare, a dimorare. E tante volte quando ci guardiamo intorno e non abbiamo nessun motivo di gioia, Dio ci dice, guardami, contemplami, perché quello che contempli diventi. Se tu guardi sempre le cose che non vanno, ti sfascerai. Se tu guardi il corpo che si sta un poco sfasciando, l'artrosi incipiente, cioè tu ti sentirai morire, ma se tu guardi me, sarai trasformato a mia stessa immagine. Se il tuo sguardo è verso le cose che non si vedono, tu vivrai come qualcosa di miracoloso, qualcosa di grandioso che ti permetterà non solo di rallegrarti, non solo di sorridere, non solo veramente di esprimere questa gioia in maniera tale che forse gli altri si scandalizzeranno, diranno, ma cosa hai da gioire così tanto? Non vedi in che razza di situazione ti trovi? Ma questa gioia diventerà una trasformazione nella tua mente, ed è bellissimo perché la lode diventa un detergente della fede. Questa gioia diventerà una energia, diventerà una prospettiva diversa in cui non invidierai. Io per esempio mi ricordo che tutta la mia giovinezza e non solo, ero sempre qualcuno che voleva essere nei panni degli altri. Ma perché? Perché non ci stavo bene dentro i miei panni. Non avevo scoperto l'amore e la grazia di Dio, quindi invidiavo sempre le situazioni, le posizioni, le occasioni che secondo me si presentavano sempre agli altri e non a me. E questo, capite, indipendentemente, perché per ognuno di noi anche potrebbe esserci un'insoddisfazione, anche se ha abbastanza, eccetera, eccetera. Fino a che non ho scoperto che il luogo più vero, più grande, più potente di gioia era la presenza di Dio. La presenza di Dio, siamo stati chiamati, siamo stati creati di più per vivere questa relazione. Se non la viviamo, se non la sviluppiamo, se non la coltiviamo, in qualche modo cominciamo a inaridirci, cominciamo a seccare o a seccarci. Cominciamo veramente a trascinarci, cominciamo a diventare insofferenti a noi stessi e agli altri, cominciamo a diventare intrattabili, cominciamo a giudicare gli altri, perché sembra che quando vediamo il male, male comune, mezzo gaudio, ma è mezzo gaudio, Dio questa sera ti vuole dare una gioia, non mezza. Tante volte gioiamo nel senso che le cose vanno peggio agli altri, ma non è una gioia vera questa, fratello, ci alziamo in piedi. Grazie. Yes. Più avanti lo stesso Apostolo Paolo conclude, e concludiamo anche noi questo pomeriggio. Lì dove c'era una grande disquisizione di quale era la religione, di qual era l'habitus religioso più adatto, tradizioni giudaiche. Sapete che la circoncisione era qualcosa di importante, aveva stabilito Dio, ha fatto un patto dove si veniva a circoncidere la persona come segno di questo patto, ma a un certo punto Paolo ha questa rivelazione chiara che giudeo non è quello che è l'esterno, circonciso non è la circoncisione esterna, ma è quella di dentro. E qui ancora sottolinea, dice, perché i veri circoncisi siamo noi, cioè i veri cristiani, i veri graditi a Dio, siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Che bello, fratelli! Ma non significa solamente che andiamo la domenica al culto e attraverso lo Spirito Santo lodiamo il Signore, perché noi non sappiamo come lodare, noi non sappiamo come pregare, ma lo Spirito Santo ci viene in soccorso, ci viene in aiuto e poi veramente ci dà questa forza di vedere in un'ottica nuova. Ma questo culto in realtà dovrebbe essere anche quotidiano, dovrebbe essere qualcosa che continua, dovrebbe essere qualcosa che ci fa superare il grigiore tante volte delle nostre giornate. Quindi i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo di noi, ci vantiamo della nostra intelligenza, ci vantiamo delle nostre qualità. Che cosa tu hai che non l'abbia ricevuto, dice Paolo in un'altra parte. E se lo hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Tutto quello che c'è di buono in noi è frutto di Dio. È un dono meraviglioso della misericordia e dell'amore di Dio. Allora, ci vantiamo in Cristo. E non mettiamo, conclude Paolo, e concludo anch'io questa sera, la nostra fiducia nella dimensione umana, nella dimensione carnale. Tante volte vi sembra strano, ma tante volte è come se volessimo acquisire forza, identità, sicurezza facendoci forti di cose umane. Ma Dio ci sta dicendo, ma se tu vuoi essere forte di queste cose, è come uno che è orgoglioso di essere vestito con sacchetti di spazzatura. Va bene che ora c'è questa art strana pure in cui siamo rivestiti di Dio, siamo rivestiti della sua gloria. Ecco perché questa sera ancora lo Spirito Santo ti sta dicendo, rallegrati figlio mio. Rallegrati, figlia mia. Non ce la faccio. Comincia con un sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra che confessano che cosa? I fallimenti, quelli è buono che li dici. I peccati, confessate gli uni gli altri, se il mio popolo si umilia, ok, gloria a Dio per tutte queste parti dove confessiamo le cose negative che abbiamo fatto, le cose sbagliate, ma non ci possiamo fermare al mea culpa, o tua colpa. Dobbiamo andare oltre, abbiamo bisogno di confessare poi la gloria di Dio, la grazia di Dio, la bontà di Dio, la misericordia di Dio è veramente rallegrarci nel Signore e che la gioia di Dio possa diventare oggi, ancora di più di ieri, la tua forza. Quando esci di qua e troverai qualche cosa che non va a casa, forse troverai la cena che non è di tuo gradimento, e anziché cominciare a dire: ah, non hai messo il sale, ah, potevi cucinare quest'altro, moglie, o una moglie che trova qualche altra motivazione per fare qualche osservazione. E quello è il momento in cui Dio ti dice: gioisci, gioisci e guarda gli altri attraverso la mia gioia, guarda la realtà attraverso la mia gioia. Sii sempre allegro seppur contristato, trabocca di allegrezza nella tua afflizione, perché questa diventerà una forza contagiante e tu veramente riuscirai a catturare tante persone che stanno cercando una vera gioia, e tu, essendone portavoce, sarai come un pifferaio spirituale che sta suonando e tutti ti seguiranno per capire quale droga ti sei fatto. No, e tu glielo dirai che non hai preso una particolare pillola di ecstasy o di altre cose, ma stai semplicemente vivendo la presenza di Cristo, che ha la potenza di travolgerti e ha la potenza di farti andare avanti, di farti diventare un trascinatore degli altri nella gioia. Preghiamo insieme questa sera. Signore, Signore, ti ringraziamo perché tu hai messo le sorgenti della gioia non in qualche luogo particolare dove dobbiamo essere sempre frustrati perché non lo raggiungiamo, in qualche posto che non possiamo mai toccare perché è troppo lontano e troppo distante, ma grazie perché tu hai messo la gioia tra i frutti meravigliosi del tuo spirito dentro di noi. Uno di questi frutti, Signore, proprio tu lo definisci gioia, gioia. Non dobbiamo prenderla da chissà dove intorno a noi. Sì, è bello poter gioire in certe circostanze, ma è un frutto della tua opera in noi il potere provare gioia, gioia ineffabile e gloriosa. Mentre magari, se così bisogna, siamo afflitti da varie prove, ma gioia vera la tua presenza. E io ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, Signore, facci andare avanti nella potenza di rallegrarsi, facci andare avanti nella potenza di gioire alla tua presenza, facci andare avanti perché questo, Signore, non soltanto ci trasforma, non soltanto cambia le nostre relazioni, ma ci fa diventare trascinatori e ci fa diventare veramente indicatori di un regno vero, che è il tuo regno, e questo regno si espanda e possa toccare tante persone che solamente per gioco giocano a suicidarsi o altre modalità, Signore, proprio perché non hanno più il senso della gioia. Signore, questa sera ti prego che possiamo veramente risorgere a una gioia piena e la nostra vita in ogni momento sia riflesso di questa presenza di gioia che tu ci hai donato in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Dio vi benedica.